Ora stasera siamo appena prima di entrare in questa grande epoca della Chiesa. Io spero che il nostro Signore riversi il suo Spirito sopra di noi proprio e ci benedica ancora. E possiamo solo raggiungere i punti salienti ora, perché nel grande evento che verrà rimarremo qui tutta la settimana. E, ieri sera abbiamo avuto un tempo così glorioso. Ebbene, ora appena prima di leggere le scritture, potremmo proprio cambiare la nostra posizione per alcuni momenti e alzarci per una parola di preghiera.
Our gracious Heavenly Father,
nostro gentile Padre Celeste, veniamo nel nome onnisufficiente del Signore Gesù, sapendo che un giorno Tu verrai, e cerchiamo di preparare i cuori delle persone per ricevere questa grande rivelazione che Tu sei il Figlio vivente di Dio, non morto, ma per sempre vivente, e vivi nella Tua Chiesa come testimone di Pentecoste, di quel grande tempo in cui il tempo del rinfresco veniva dalla presenza del Signore. Siamo così felici di gioire per quelle volte qua giù, dopo 1900 anni. E Padre, chiniamo umilmente i capi in rispetto di questi grandi uomini lungo le epoche, quelle stelle che Tu hai tenuto in Tua mano, le quali hai detto erano angeli delle epoche della Chiesa, i ministri. Come Ti ringraziamo per il grande San Paolo di Efeso, come Ti ringraziamo per Ireneo. Oh Signore, Ireneo è il Tuo grande servitore, e per San Martino, e stasera per San Columba. Signore, come Ti ringraziamo per questi uomini in mezzo all'oscuro romanesimo, paganesimo che entra nella Chiesa. Presero posizione coraggiosi per il messaggio pentecostale e la benedizione, parlando in lingue e grandi segni e prodigi, la guarigione dei malati e risorgere i morti. Molti di loro, Signore, furono fatti a pezzi e uccisi e dati in pasto ai leoni. Grandi cose avvennero. La terra entrò del sangue dei giusti, e Padre, il loro sangue grida oggi contro quella chiesa malvagia adultera. E hai detto un giorno, quando hai versato l'angelo verso la sua coppa su di essa, e il sangue di ogni martire vi fu trovato dentro. Signore, aiutaci ad avere, essere pronti per prendere posizione ora, perché il tempo sta arrivando. Mentre vediamo questa bestia con due corna sorgere dalla terra, non dalla densità e moltitudine di persone, con corna come un agnello, ma parlò come il dragone. Crediamo che l'ora è prossima ora, Padre, quando queste chiese saranno confederate insieme, formando un'immagine alla bestia, e sarà terribile per quel gruppo, Signore, che non si unirà, verrà proprio il boicottaggio. Ma in quell'ora Tu hai promesso di prendere la Tua Chiesa. Aiutaci, Signore. Prima che una goccia d'acqua cadde, Noè fu nell'arca. Prima che il fuoco potesse colpire Sodoma, Lot era partito. Padre, noi crediamo, prima che le potenze atomiche faranno esplodere a pezzi questa terra, la Chiesa se ne sarà andata. Siamo così felici, Signore, e sappiamo che le bombe sono appese negli hangar stasera, e possiamo guardare verso il cielo e vedere il Figlio dell'uomo alzarsi dal suo trono per avviarsi verso la terra per il rapimento della sua Chiesa, e sapere che i suoi preziosi piedi non toccheranno questa terra peccaminosa in quel tempo, perché come Rebecca cavalcò il cammello e saltò giù dal cammello, proprio tra la casa di Abramo, lei incontrò la sua sposa fuori nel campo. Oh Dio, e la Chiesa incontrerà la nostra sposa nell'aria, perché noi che saremo in vita e rimarremo non impediremo o ostacoleremo coloro che dormono. La tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo sorgeranno prima e saremo afferrati su insieme a loro per incontrare il Signore nel campo, nell'aria, e saremo per sempre con Lui. Oh, aiutaci stasera, Signore, dacci la dolcezza dei nostri spiriti e togli ogni amarezza e indifferenza da noi, e possiamo essere così inteneriti con lo Spirito Santo. Lascia che l'angelo di Dio governi stasera. Signore, non so cosa dire a queste persone. Ora, o gli storici altro hanno notato di ciò che tu hai fatto, ma servi tu per interpretare il futuro. Così prego che tu lo concederai tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. A questo punto voltiamo ora al libro dell'Apocalisse e stasera siamo nell'epoca della Chiesa, di la quarta epoca della Chiesa, Tiatiri, la grande epoca della Chiesa conosciuta come l'epoca oscura. Questa epoca della Chiesa inizia nel 606 e poi terminò nel 1520. Io è stato tutto quello che ho potuto fare, sceglierlo. Molti studiosi prendono San Patrizio per essere la stella o il ogni sette stelle erano i sette angeli delle sette epoche della Chiesa. Domani sera sappiamo senza dubbio Lutero e poi Wesley, non sappiamo chi sarà la stella di questa Chiesa di Laodicea. E ora siamo nell'epoca, ci siamo dal 1906 all'inizio di Pentecoste, ma ci sarà un angelo che sorgerà, che soffocherà tutti i dogmi, condurrà la Chiesa pronta per andare a casa. Ora un maestro di nello spirito che sorgerà con segni e prodigi. Ora prego che Dio ci aiuti ora a sapere questo. Scegliendo questo, analizzando, San Patrizio era un grande uomo e prendendo alcuni dei vecchi manoscritti antichi, San Patrizio non era un cattolico, lui protestò contro la Chiesa cattolica e durante il tempo della Riforma quel dogma che avevano dissotterrato è dimostrato che San Patrizio protestò contro la Chiesa cattolica. Quello, San Patrizio era più simile ad un uomo di organizzazione. Aveva la sua scuola. Prima, quando fu rapito sulle rive del mare, lui e le sue due sorelline, di cui non sentì più nulla, furono portati via, probabilmente a Roma, venduti come schiavi. Fu preso anche venduto come schiavo e gli fu dato lavoro di accudire i maiali. Addestrava cani per prendersi cura dei suoi maiali e così via, ed essi accorrevano secondo diversi versi, e altro che faceva i cani. E quella alla fine fu la via di fuga sul fondo di una barca quando i cani lo coprirono finché evase in mare. Più tardi arrivò al suo paese amorevole, l'Irlanda, e trovò sua madre e suo padre ancora in vita. E San Patrizio era un nipote del grande San Martino, il quale fu uno dei più grandi che abbiamo mai avuto nel lignaggio degli uomini fin da Gesù Cristo. Fu San Martino. Le sue chiese erano tutte riempite con lo Spirito Santo, parlavano tutti in lingue, avevano segni e prodigi e miracoli, avvenivano proprio ogni genere di miracoli. Mantenne la fede pentecostale in mezzo a quell'epoca della Chiesa che si stava sposando al cattolicesimo, paganesimo e i nicolaiti, sposandosi insieme, formando un'organizzazione e rendendo i nicolaiti ciò che chiamiamo Nico, significa conquistare o sottomettere i laici e togliere lo Spirito Santo dalla congregazione. E solo il prete è santo, l'uomo, vedete? E poi vivono in qualsiasi modo vogliano, immagino, e proprio basta che si confessi al prete. Allora loro, abbiamo trovato ieri sera che si erano stabiliti, che Costantino stabilì il primo vescovo e lo pose, diede loro questi edifici, come vi abbiamo dato le date e tutto il resto che avete annotato. E allora tennero la grande festa del solstizio là, che era il 21 dicembre, il giorno più breve dell'anno. E allora introdussero quest'eresia, essendo egli era il giorno del sole. Vedete, il giorno dell'anniversario del sole introdussero la nascita di Gesù Cristo da aprile al 25 dicembre. 25 dicembre. Era in quei cinque giorni quando i romani tenevano le loro grandi celebrazioni, il circo e così via. Ed ecco, quando tenevano questa grande festa pagana e posero quest'uomo lassù come un Dio stesso e lo vestirono e tutto quanto e avevano il loro Dio proprio con loro. E ecco quando vennero all'esistenza le persone post-millenari, proprio là, perché pensavano che la Chiesa fosse proprio là nel millennio. Vedete, perché erano ricchi, non gli serviva nulla, Stato e Chiesa tutti insieme. Il millennio è iniziato, è ancora un insegnamento cattolico fino a questo giorno, vedete? Ora, il millennio è iniziato, perché sappiamo che è sbagliato. Il millennio, la seconda venuta di Cristo porta il millennio. È così. La terra geme, grida per quel giorno di dolce liberazione, quando il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Ora, questo grande santo qui era Columba. Lui era un grande uomo di Dio. Ora, ho la sua storia in un certo modo scritta qui. Prima, la quarta epoca della Chiesa, Tiatiri, significa essere rilassata, sciolta o confusa. Vedete? Era proprio un tempo illegittimo dal 606 al 1500. La stella fu Columba dall'Irlanda e la Scozia, che era un nipote di San Martino e visse circa 60 anni dopo San Patrizio. E così il suo ministero iniziò circa 60 anni dopo San Patrizio. Suo non accettò mai la dottrina romana. Era un grande uomo di fede, rigettò l'insegnamento romano. Non andò mai a Roma e lo rigettò del tutto. E non riesco a capire dove lo abbiano mai canonizzato, come fecero con San Martino, e loro non canonizzarono lui e Ireneo perché erano ancora in quella chiesa che aveva segni e prodigi di Pentecoste. Ma credeva, non prese mai l'insegnamento romano sui loro insegnamenti, prese la Bibbia per l'insegnamento della sua madre devota, la sorella di San Martino, e non accettò mai gli insegnamenti romani in nessun momento. Insegnò che i segni di Marco 16 dovrebbero seguire ogni credente. Amen. Io, ecco il genere di tipo che mi piace. Crede, sì signore, lui udì chiara la voce di Dio che chiamava. Quello è un altro buon segno per lui, vedete? Allora niente poteva fermarlo dopo quello, era fuori di sé. Era per strada quando udì chiara la voce di Dio. Un miracolo, ne ho diversi qui, ma se prendiamo solo questo, un miracolo fu quando andò in una certa città in cui il Signore lo aveva mandato e la città non voleva riceverlo. Così uscirono là e cercarono di, presero i musicisti e così via, e chiusero le porte e cercarono di sovrastarlo suonando i musicisti. E lui iniziò a predicare e sovrastò i musicisti e le porte si aprirono. Entrò predicando comunque. Convertì l'intero gruppo. Eccone un altro piccolo di cui vorrei parlare in certo modo. Andò in una città. Tutte le città erano murate in quei giorni. Certamente. Così andò nella città e lo respinsero. Se ne stava andando. E il figlio del capo diventò fortemente malato e mandarono a chiamare per strada il buon santo. Lui tornò e si sdraiò sopra il bambino morente e tornò in vita. La sua chiesa era riempita di Spirito Santo. Non avrebbero avuto niente di meno, perché ogni membro della sua chiesa doveva essere riempito dello Spirito Santo. E protestò e odiò molto la gerarchia di Roma. Credo lui fosse la stella dell'epoca. Cosa stava facendo? Con il parlare in lingue, il battesimo nel nome del Signore Gesù, portando avanti le stesse cose che avevano iniziato loro. Se il Dio è infinito e quello è il modo in cui ha disposto la sua Chiesa al principio, deve rimanere lo stesso ed ha, persino nella minoranza, del continuo, quasi spinta fuori qui, torna di nuovo tramite Lutero. Ora vogliamo iniziare, ora, e vediamo se possiamo iniziare a prendere alcuni di questi versetti. Ora inizieremo il 18° versetto. All'angelo della Chiesa di Tiatiri scrivi. Avete notato questo rivolgersi? Questi messaggi sono rivolti all'angelo o il ministro che porta la luce di quell'epoca della Chiesa. Vedete? Ora, ieri sera abbiamo trovato nella conclusione di quest'altra epoca della Chiesa di Pergamo che l'angelo della Chiesa, nel vincere di quest'epoca della Chiesa, avrebbe ricevuto una pietra e su questa pietra, ora abbiamo preso quella pietra e simboleggiata significa una roccia. Cos'è? L'angelo sarebbe stato uno come Pietro chiamato Cefa. Abbiamo scoperto che il tuo nome ha rilevanza sulla tua vita. Ora, non posso andare molto su quello perché il diavolo ha una falsa numerologia, lo sappiamo. Inizia a far sentire alle persone e così via in quel modo che scorre nello spiritismo. E lo spiritismo è dal diavolo, lo sappiamo. Ed ecco come dovete stare attenti. Come loro, il motivo per cui chiamarono Gesù un Belzebù, un diavolo, perché, vedete, egli poteva discernere i pensieri della loro mente, vedete? Ma egli era la parola di Dio. Ed Ebrei 4 disse, la parola di Dio più affilata di una spada a due tagli, persino un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. La mente, vedete? Quindi egli era la parola, egli è la parola vivente, e la parola vivente entra in noi e poi essa ha lo stesso effetto su di noi, vedete? Lo stesso, perché è la stessa parola, vedete? È la stessa cosa fra noi. Ed ecco il modo, e a volte quelli che non sono in quel ramo parlano in lingue e un altro lo interpreta. Cos'è? La parola fatta carne di nuovo fra noi. E poi notiamo allora che questo angelo avrebbe ricevuto, l'angelo dell'epoca della Chiesa che ha ricevuto la pietra. Era una pietra bianca che non significa la sua stessa giustizia, ma la stessa giustizia di Dio. E su questa pietra c'era un nome che nessuno conosceva tranne colui che la riceveva. Lui lo conosceva, ma nessun altro poteva conoscerlo oltre a lui. Quindi quando sentite questi tizi che vi lusingano dicendo il loro sono Giovanni, sono Paolo, sono Maria, sono questo, quello o l'altro, non credetelo, perché se lo fosse non direbbe mai niente in merito a ciò, vedete? È così. Lui deve tenerlo per sé. Lui sapeva. Nessuno lo sapeva tranne lui, ma lui lo sapeva perché ogni perfetto vincitore riceve un nuovo nome in quel modo. Avete notato Abramo? Era chiamato Abramo, ma quando Dio iniziò ad usarlo cambiò il suo nome in Abramo. S-A-R-A-I era Sarai, ma quando Dio la usò cambiò il suo nome in S-A-R-A, Sara, principessa. Sapevate che Giacobbe era soppiantatore. Esaù significa rosso, peloso e rosso, capelli rossi e tutto rosso, è Esaù. Ora, e Giacobbe era soppiantatore, e soppiantatore è un seduttore. Non disse Esaù, non è il suo nome Giacobbe, soppiantatore, ma quando lottò con il Signore tutta la notte e vinse e fu benedetto, Dio cambiò il suo nome. Giacobbe in Israele, un principe con Dio. Paolo era chiamato Saulo finché non incontrò lo Spirito Santo in forma di luce che brillò su di lui. Il suo nome fu cambiato da Saulo a Paolo. Simone, quando incontrò Gesù, egli cambiò il suo nome in Pietro. quello, e quando Gesù vinse, il suo nome fu cambiato ed egli avrebbe rivelato quel nome. Colui che sarebbe stato con lui ha vinto, come lui ha ricevuto un nuovo nome, e io rivelerò a lui il mio nuovo nome. Vedete? Ed ogni vincitore, intendo fra quei tali, quelle guide e così via, ora, non a tutti i figli di Israele fu cambiato il nome, certamente, è così, ma quelle grandi guide, quando vinsero, ricevettero un nuovo nome. Vedete come combacia? Proprio perfettamente. Ed ora troviamo che egli ha anche manna nascosta. Ora manna nascosta è simboleggiata dal pane di presentazione. Il pane di presentazione era solo per i sacerdoti. È così? Il pane di presentazione era solo per il sacerdote. E loro, era una cosa speciale fatta per il sacerdote, che sono le guide. E quest'uomo aveva vinto. L'intera congregazione riceveva manna, ma lui aveva una manna speciale nascosta, o una rivelazione speciale. Oh, di chi era Gesù? E ciò che lo riguardava tutto in merito a lui. Vedete, aveva quella rivelazione se aveva vinto per l'angelo. Rimani saldo, perché colui che chi aveva vinto, indirizzato all'angelo della Chiesa, vedete? Ora allora troviamo, stasera iniziamo, all'angelo della Chiesa di Tiatiri, scrivi, queste cose dice il Figlio di Dio che ha occhi come fiamme di fuoco e i piedi come terzo rame. Ora, quando lo abbiamo visto all'inizio, l'epoca di Efeso, o all'inizio proprio dell'Apocalisse, abbiamo visto lui nel suo settuplice personaggio glorificato. Capelli, troviamo che Giovanni lo trovò nel giorno del Signore. Quando ora egli viene un sacerdote, quando era qui sulla terra, egli era un profeta, il profeta di Dio. Ora egli ha preso il suo stesso sangue ed è andato davanti al Padre. Ciò lo rende un sacerdote. Quando torna, egli sarà un re, profeta, sacerdote e re. Egli era il profeta di Dio, era un'aquila, era il sacerdote di Dio, era un agnello. Quando torna sarà il leone, il re, la tribù di Giuda, per regnare. Ma fra la sua operazione sacerdotale, quando lascia il santuario, allora lo troviamo là in piedi. E Giovanni disse che era nello spirito il giorno del Signore, non il settimo giorno, non domenica, quello è tutto errato. L'abbiamo trovato, cercato lungo la scrittura, era il giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo. La venuta del Signore sarà il suo giorno. E lo troviamo nel giorno del Signore. E quando vide il Signore, portava dei capelli bianchi come lana. E sappiamo che rappresenta un giudice. Un'altra cosa, egli allora non era un sacerdote, perché il sacerdote era cinto attorno alla vita, significa servizio. Ma egli era cinto attorno al petto, quassù, che significa che egli era un giudice. Amen. E lo vediamo camminare nel mezzo dei sette candelieri d'oro. Ed ora abbiamo ripreso il antico di giorni, essendo bianco al giudizio del trono bianco quando Daniele lo vide. Venne dall'antico di giorni i cui capelli erano bianchi come neve. Ora bianco, i vecchi giudici inglesi lungo gli anni di solito, quando andavano al seggio di giudizio, indossavano una grande parrucca, una parrucca bianca come neve, perché erano giudici. E Giovanni lo vide nel giorno del Signore, quando era un giudice. Amen. Ora troviamo che egli aveva occhi come fiamme di fuoco. Quegli occhi allora, come fiamme di fuoco. Una volta quegli occhi erano velati da lacrime umane, potevano trovarsi a piangere per un uomo morente e sapere nei cinque minuti dopo che sarebbe vissuto di nuovo, ma proprio compassione umana. Ma dietro ciò c'era tanta potenza da poter guardare proprio lungo la vita di un uomo e dirgli chi era tutto in merito a ciò, perché ora arrivava in questo riflesso come fuoco. occhi che possono guardare avanti e indietro sulla terra e vedere tutto ciò che avviene. Dove starete al giorno del giudizio? I vostri peccati saranno esposti davanti a Lui. E notate che aveva dalla sua bocca una spada affilata a due tagli che abbiamo trovato essere la parola. Abbiamo visto i suoi piedi, erano terzo rame e così via, che significava suo fondamento. Egli calpestò il tino dell'ira del Dio Onnipotente e calpestò e prese su di sé il peccato e aprì un varco e soddisfò Dio. È così, e il suo fondamento è il nostro fondamento. Su Cristo la solida roccia io sto, disse di Paronet, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. È così. Ora qui troviamo ogni volta in cui egli incontra un'epoca della Chiesa, egli si rivolge con uno dei nomi della sua Deità. Ora, là dietro troviamo la prima in tutte le rivelazioni è la Deità, la suprema Deità di Gesù Cristo. Io sono colui che era, che è e che verrà. Sono il primo e l'ultimo, il Dio Onnipotente. Vedete, la prima rivelazione. Giovanni si girò per vedere cosa gli stava parlando. La prima cosa, egli gli rivolse a ogni re. Quando gli si rivolge, lui dice chi è, chiunque. Sono tal dei tali, quando ti parlo non mi conosci. Sono William Branham, sono John Doe, chiunque sia. Egli disse sono il primo e l'ultimo, colui che era vivente ed è morto ed è per sempre vivente. Oh, mai la Deità. Qui lo vediamo nel suo settuplice personaggio della sua condizione glorificata. In ogni epoca della Chiesa egli si rivolge a loro in una diversa di quelle Deità, una di quelle diverse condizioni glorificate. Ora stasera egli viene con un fuoco fiammeggiante, sta guardando in Laodicea o in Tiatiri. Questa è l'epoca in cui la Chiesa si è sposata al cattolicesimo e paganesimo, o nicolaitismo e paganesimo. Sono sposati e hanno formato e dato nascita alla prima Chiesa, la Chiesa organizzata. E Dio disse che le opere dei Nicolaiti, che erano negli Efesini, nella piccola chiesa di Pergamo, erano diventate una dottrina. E disse che era una dottrina di Balaam. E Balaam fu colui che insegnò ad Israele ad andare dall'altra parte e commettere fornicazioni. O loro commisero fornicazioni con Moab. Era un membro di Chiesa Tiepido. O la Chiesa comune, la grande organizzazione. E scopriamo che Dio ha detto quella dottrina nicolaita che era pone tutta la potenza in una chiesa e la pone da parte, ne fa un'organizzazione, e gli disse tu la odi e anch'io la odio. E gli continua proprio a dire la odio, la odio, la odio. E qui arriva il pieno potere. Vedete come la Chiesa è spinta fuori proprio quassù, finché è solo una cosa piccolissima, ed ecco la Chiesa in cui siamo ora. Ora, in questo giorno in cui giunse questa rivelazione, o era per questa Chiesa? Fu un giorno in cui Roma aveva costruito sulle grandi pietre del proprio edificio, di fieno e paglia. Ma egli si rivolge a questa chiesa che, e gli rimane ancora le fiamme ardenti, che guardano lungo il tempo, e il suo fondamento non è fieno, paglia, ma è solido, rame terso nella fornace ardente. Il fondamento è certo. Amo quello. Sappiamo dove ci troviamo. Bene, io conosco le tue opere, la tua carità, e il tuo ministero, e la fede, e la tua sofferenza, e le tue opere, e le ultime sopravanzano le primiere. Bene, la Chiesa sembra essere stata quasi completamente tagliata fuori. Solo una piccola porzione e si erano allontanati dalle grandi riunioni spirituali e in un certo modo si poggiavano sulle opere. Dio non vuole che facciamo affidamento sulle opere. Quello è un segno di organismo. Portiamo della legna dalla signora Jones e porteremo al tal dei tali, ai loro figli dei vestiti, e quello va bene, ma non fate affidamento su quello. Non fatelo. Fratello, quelle sono buone opere. Un buon cittadino decente lo farà. Ma ciò che serve per essere un cristiano è un'esperienza di nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo. Bene, soffocata, erano ricorsi alle opere invece dell'amore e fede, soffocando sempre di più mentre proseguiva. Bene, conosco le tue opere, conosco la tua fede, conosco la tua pazienza e così via. Ma ora prenderemo il 20° versetto. Ascoltate questo. Ma ho contro te alcune poche cose, cioè che tu lasci che la donna Jezabel, la quale si dice essere profetessa, insegni e seduca i miei servitori per fornicare e mangiare dei sacrifici degli idoli. Ora, donna, ieri sera cosa abbiamo appreso che rappresentava la donna? La Chiesa. Ora qui scopriamo che erano chiamati Nicolaiti, dottrina di Balaam, ed ora è diventata una Jezabel. Ora, Jezabel, se noterete, questa è una grande storia. Ora, se volete annotarlo, iniziate in Prima Re verso il 16. Jezabel non era una figlia di Abramo, non lo era neanche questo gruppo qui, la Roma pagana. I Nicolaiti erano un gruppo di cristiani freddi, formali, che si erano separati dai veri cristiani, apparentemente non avendo la fede, e volevano rendere la Chiesa come una loggia, proprio come l'hanno oggi, come una loggia, nessuno spirito in essa affatto. I giorni dei miracoli sono passati, tutto quello era per un'altra epoca. Abbiamo una fratellanza, un buon massone, tipi strani o qualcosa del genere lo produce. E quello va bene, ma quello non prenderà il posto di una nuova nascita in Gesù Cristo. Salvezza dell'anima, questa verità. Bene, questa Jezabel, ora era una figlia di Abramo, è vero, una principessa di un idolatra. A quel tempo, quando la sua famiglia reale aveva fame di una crudele lealtà a Baal. Suo padre era un sacerdote dell'idolo di Astarte, non so come si pronuncia, l'ho appena preso nella storia. Acab usò la sua strategia come Costantino. Questa grande potente nazione era posta vicino ad Israele, quindi cosa fece Costantino ieri sera? Egli non era convertito, era un politico. Cosa cercava di fare? Prese i cristiani quando gli dissero se avessero pregato, ed ora là, ricordate, lui è un ora stiamo parlando dei Nicolaiti, ed egli disse che se loro avessero pregato e lui avesse vinto questa battaglia, allora sarebbe stato un cristiano. Ebbe un sogno, dipinse i suoi scudi di bianco quella notte della croce dove nacquero i cavalieri di Colombo, proprio in quel tempo. Ora, ecco dove presero posizione, ma non fece mai niente come un cristiano. Su una delle chiese nicolaite, chiamata Santa Sofia, mise una croce, come ho detto ieri sera, e l'unica cosa che fece mai che suonava simile ad una cosa che fece per la Chiesa, per quanto ho potuto scorgere da una delle pagine degli storici. E molti altri studiosi dicono la stessa cosa. Non sappiamo niente della sua conversione ora, ma in cosa entrò? La cosa che voleva fare, aveva visto la maggior parte di Roma ora. Ora, osservate questa strategia e osservate come la Bibbia lo conferma. Dio centinaia e centinaia di anni prima che avvenisse, e Costantino usò la stessa strategia, Dio qui disse, che Acab usò. Ora, Costantino vide che una gran parte della sua gente erano nicolaiti, cristiani. Alcuni erano chiamati eretici, cioè i pentecostali. Erano eretici e santi, rotolanti e cos'altro. Ecco dove si trovavano i vostri veri segni e prodigi. Ma la Chiesa naturale allora stava arrivando all'organizzazione. Cosa fece lui? Costantino giocò la parte intelligente, andò là e prese i suoi amici pagani e prese i suoi amici cristiani e unì insieme le chiese, dispose portò il paganesimo nel cristianesimo. Il cristianesimo e il paganesimo si sposarono nella chiesa di Pergamo. Ora, cosa disse egli qui a costui stasera? La stessa cosa che fece Acab. Acab, per rafforzare il suo regno, sposò Isabel, questa idolatra, per rafforzare il suo regno, per portare più forza in Israele. Ed ecco cosa stanno cercando le chiese. Vedete dove cercano di creare una Bibbia? Farla uscire nel prossimo anno 62. Quella è una Bibbia che soddisferà i giudei, soddisferà i cattolici e soddisferà i protestanti. Oh, fratello, ho un ritaglio di giornale. Non ce l'ho con me stasera. Me l'avete sentito leggere l'altra sera comunque. Eccovi. Vedete? Oh, quelle cose per cercare di accrescere. Prendono le sante cose di Dio e le spargono in ogni direzione per accrescere e fare molti membri. Ecco cosa ha fatto la Chiesa. Ha accettato persone in essa sulla base di stringere mani e hanno rinnegate e tutto il resto. Gente non rigenerata. Ma nel vero corpo di Cristo, che non è un'organizzazione, ma il mistico, mitico corpo di Cristo, potete solo entrare là in un modo. Ed è tramite il battesimo dello Spirito Santo, giusto? E gli stessi segni che arrivarono a quegli apostoli arrivano alla Chiesa. È esattamente giusto. Ora, non dobbiamo comprometterci e dire, ebbene, ci uniremo all'Assemblea, andremo ad unirci alla Unitariana, andremo ad unirci a questa o alla Battista o alla Metodista. Uniamoci a Cristo, rimaniamo liberi da queste cose. Perché ognuna di quelle organizzazioni va bene, ma loro hanno le loro dottrine, le loro cose, e dovete andare a vedere se il sovrintendente generale vi lascerà entrare in quello stato e avere una riunione. Se non insegnate proprio esattamente come fanno loro, vi metteranno fuori. Non potete rimanere con la Bibbia. Dio non può farlo, lo detesta. Anche ogni altro cristiano nato di nuovo lo farebbe. Molte di quelle persone là fuori sono assolutamente, vogliono fare, vogliono servire, vogliono avere comunione. Ma non potete farlo, vi cacceranno fuori. Ebbene, lasciate che vi caccino via. Proseguite, prendete comunque lo Spirito Santo. È esattamente giusto. Ma vedete, loro vogliono prendere quel dogma, vogliono portarvi dove fate molto denaro. La Battista aveva una slogan nel 44, 1 milione in più nel 44. Cosa hanno ottenuto? Proprio come ha detto il grande evangelista Billy Graham quando era a Louisville. Andrò in una città, disse, San Paolo andrà in una città, farà un convertito, tornerà l'anno dopo e ne avrà 30 da quell'uno. Pro-pro-pro-pro-pro-nipoti, da quell'unica conversione. Disse, io andrò in una città, ne chiamerò 30.000, tornerò l'anno dopo e non riesco a trovarne 30. E ciò che disse lui fece una buona affermazione. Ma non credo comunque che il nostro prezioso fratello avesse ragione. Disse, voi predicatori pigri, disse, vi do i loro nomi e indirizzi. Rimanete seduti con i piedi sulla scrivania e scrivete loro una lettera invece di andare a parlare con loro. Io in certo modo l'ho ammirato per quello. Mi piace che un uomo sia ciò che è, non un ipocrita. Rimani là e sì ciò che sei, e mi piace quello. Ma mi piacerebbe dire, Billy, chi c'era lassù a prendere quel convertito che aveva Paolo? Il punto era, Billy, se solo smettessi di farlo andare là dietro e stringere le mani e svegliarsi e dire, sì, accetto Gesù come mio personale salvatore, e lasciarlo rimanere là finché muore e marcisce e nasce di nuovo dallo Spirito Santo. Lui farà nuovi convertiti. Fratello, sta emanando fuoco, non si può spegnerlo, è come una casa in fiamme con un vento forte, non si può farlo. Oh, si spanda ovunque, fratello, un vero convertito di Cristo non riesce a stare fermo, è proprio in movimento. Oh, sono così felice, oh my, il battesimo dello Spirito Santo all'antica che infiamma la tua anima. Non puoi stare fermo, il vento soffia su di te, il potente vento impetuoso continuerà proprio a soffiare su di te. Ebbene, continua proprio a mettere legna e continua a bruciare. Sì, Signore, nessuno doveva prendere il convertito di Paolo. Paolo li portava sufficientemente in Cristo da diventare morto a se stesso e diventa in Cristo e lui faceva il resto. È così, ecco cos'è. I fratelli battisti vanno bene, ma un milione in più, a cosa serve? Avete un milione in più di nomi. Ebbene, sedetevi solo e inventatevi alcuni se volete metterceli. Va bene, ma fratello, ciò che vogliamo sono nomi sul libro della vita dell'agnello, ucciso dalla fondazione del mondo, lavato nel sangue, riempito con lo Spirito Santo. Segni e prodigi ti seguono. Ricercate nelle storie. Vorrei che tutti voi prendesti concili niceni e leggeste quelle cose per vedere come questi martiri tennero quella fiamma di Pentecoste. Vi dirò ora, fratello, voi battisti, metodisti e ciò che mai siate, la vera luce genuina non è l'organizzazione pentecostale ora, ma la vera genuina luce è l'esperienza pentecostale. Giù sono stato per giorni e giorni ora, quelle storie che ho scavato dentro con tutto ciò che posso trovare ovunque, ed è quella fiamma di Pentecoste che è rimasta vivente da Pentecoste fino a questo tempo. Sì, Signore, è stata spinta fuori. Alcuni di loro dicono, ebbene, la grande Chiesa cattolica ha sopportato le ondate. Ebbene, ciò dimostra che è la vera Chiesa. Ebbene, per me non è una cosa strana con lo Stato e tutto il resto in suo sostegno che sia potuto esistere. Ma la cosa strana è quel piccolo gruppo che si è tirato fuori. Quella piccola minoranza buttata fuori, gettata in prigione, segata a pezzi. Sì, come hanno fatto ad esistere? Perché lo Spirito del Dio vivente si muove nel loro essere e tutti i demoni dell'inferno non possono prevalere contro di essa. Su questa roccia costruirò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Ecco la cosa reale. Ecco cosa diede lo Spirito Santo a questi predicatori metodisti e così via qui. Vedete, li fa sorgere, compie qualcosa per voi. Non fallirà mai. Acab, quell'ipocrita, vedete, si avvicina, dice, ora, se potessi solo consolidarlo, ora e ottenere questa grande nazione. E se sposo la figlia di quel tizio laggiù, ebbene quello, noi saremo amici. Cosa stava facendo? Vendere la sua stessa primogenitura. Ora, quando questa chiesa protestante torna e si unisce alla chiesa cattolica, farà la stessa cosa che fece là in passato. Acab visse nel giorno in cui c'è stato tre volte. Lui era nell'esperienza di mezzanotte del viaggio di Israele e qui giunse di nuovo alla mezzanotte. E noi siamo giunti qui di nuovo alla mezzanotte. Tre generazioni prima di questo. Entrò qui, dentro, qui e dentro, qui. Ora, se notate, Acab sposò Izebel per rafforzare il suo popolo. È esattamente ciò che fece Costantino. Stabilì una chiesa grandissima e prese l'altare e fece un marmo grande. Vestì quest'uomo, un papa, lo pose là sopra. Era un Dio vivente, poteva parlare a loro e dirle dei loro peccati. E quello piacque proprio a quella vecchia chiesa tiepida e si allontanarono. Certo, eccolo. Ebbene, ma quello non piaceva all'uomo che era nato di nuovo. Quando presero quello e poi introdussero cerimonie pagane del dire preghiere. Cosa fecero? Tolsero Giove e misero Pietro. Tolsero Venere e misero Maria. E portarono il paganesimo nei ranghi cristiani. E quando Acab sposò Izebel, fece ancora proprio la stessa cosa. Introdusse l'idolatria in Israele. E cosa fece Izebel? Lei uccise ogni profeta su cui poté mettere le mani. E così hanno fatto i papi. Ogni vero cristiano su cui hanno messo le mani l'hanno ucciso. Ma ci fu una stella di quell'epoca, il vecchio Elia. Oh, sì, signore. Non aveva paura dire loro in merito a ciò. Sì, signore. Lui era la stella di Dio per quella epoca. Arrivò che una volta disse, signore, sono l'unico rimasto. Dio disse, ora, aspetta un minuto, Elia. Ne ho già 700 nascosti in giro dall'altra parte, vedi? Non sai dove sono. Sono là fuori. I farisei, sadducei, battisti, metodisti e presbiteriani, ma io li farò uscire da là. Aspetta soltanto. Vedi, li tengo là fuori. C'è, sono miei e non hanno ancora piegato le ginocchia a Baal. Ma il vecchio lì era la voce di Dio in quel giorno. Di certo era proprio il simbolo della voce di Dio alla prima venuta di Cristo e sarà di nuovo un simbolo della voce alla seconda venuta di Cristo, secondo le scritture. Ora troviamo che questa piccola Isabel, quando andò là, lei stava davvero per fare a pezzi tutti gli altari di Dio e alzare i suoi altari, e fece inchinare gli israeliti davanti ad un idolo. È esattamente ciò che fece Costantino quando formò la Chiesa Cattolica, introdusse il paganesimo nella la Chiesa Cristiana e fece chinare i cristiani agli idoli. È esattamente di nuovo l'epoca oscura, di Israele, epoca oscura della Chiesa, chinarsi a idoli. Ed Elia fu la stella nel suo giorno. E fece sì che tutto Israele adorasse Baal. E così fece la Chiesa Cattolica a Tiatira. Ora voglio che notiate un'altra cosa sorprendente qui. Stavo prendendo la storia qui. Gesù disse che lei era, si definisce, profetessa. Quella donna Isabel che si definisce, chiama se stessa, profetessa. Ora, vedete, la Chiesa Cattolica non permette alla propria gente di leggere la Bibbia perché dicono che il prete è l'unico che può divinamente divinare quella parola. Ebbene, è la vera interpretazione di un profeta. Un profeta ha l'interpretazione divina della parola di Dio. Esattamente, è giusto. Come può una persona chiamare uno o qualcuno un profeta e poi dire che abbiano la rivelazione errata? Ha proprio tanto senso quanto di nuovo la figliolanza eterna, vedete? Vedete? Un profeta significa il giusto divinatore, colui a cui è venuta la parola del Signore, la rivelazione è venuta a lui. La parola profeta significa un divinatore della parola divina. Gesù disse, se c'è uno fra voi che è spirituale o un profeta, io, il Signore, parlerò a lui. E se ciò che dice avviene, allora ascoltatelo, io sono con lui. Se non avviene, allora non ascoltatelo. Ecco tutto. Era la divina parola di Dio e la parola del Signore veniva ai profeti. Ora, dissero che questa chiesa, allora, era un profeta. Ora, ricordate, è cambiato. Da questi Nicolaiti ora è cambiata una lei, lo vedete? Una Isabel. Ora, ieri sera era la dottrina di Balaam, vedete? Dottrina dei Nicolaiti e dottrina di Balaam. Ora, Balaam fu colui che commise prostituzione con Israele. E cosa fecero i Nicolaiti? Fecero l'organizzazione. Così metteteli insieme e avete una lei, chiesa, certo. Apocalisse 17, la grande meretrice che siede su molte acque, donna, prostituta. Cos'è lei? O com'è una prostituta? Lei commette fornicazioni spirituali, interpretando male la parola alle persone. Allontanatevi da quel fanatismo. Quello è vero, fanatismo. È così. Ora vedete, si definisce profetessa, siamo noi, siamo il concilio, siamo di nuovo il concilio di Laodicea, il concilio di uomini, abbiamo deciso questo e questo e così, quindi ascoltateci. Ma quel piccolo prete quassù, per avere un colloquio con me su Elizabeth Frazier, o quella ragazza Frazier, disse il cardinale vuole sapere se tu, o il vescovo, se hai battezzato tu questa ragazza Frazier, disse, sta diventando cattolica, dissi, sì, lo capisco. Disse, l'hai battezzata tu? Dissi, sì, signore. Disse, come l'hai battezzata? Dissi, nel battesimo cristiano? Disse, bene, cosa intendi con quello? Dissi, battesimo cristiano? Il modo in cui dice la Bibbia, c'è solo un modo di battezzare nel battesimo cristiano. Ogni persona nella Bibbia è stata immersa sotto l'acqua nel nome di Gesù Cristo. Lo annotò, iniziò a scrivere così, disse, sai, la Chiesa Cattolica era solito farlo. Dissi, quando? Dissi, ho tutte le storie antiche che ho potuto raccogliere da Londra e da ogni altra parte, così da poterlo studiare quando sarà arrivata quest'ora, quando qualcosa avverrà. Dissi, io voglio sapere dove andrei. Disse, oh, disse, nella Bibbia. Dissi, tu dici che, disse, Gesù organizzò la Chiesa Cattolica. Dissi, allora Pietro fu il primo Papa? Disse, certissimamente. Dissi, pensavo la Chiesa fosse infallibile, non cambiasse, e tutte le messe venivano dette in latino in modo da non cambiare. Disse, è vero. Dissi, ebbene, di certo, avete fatto dei cambiamenti da quel tempo. Dissi, se quella Bibbia è un libro cattolico, allora sono un cattolico all'antica. Vedete? È così. Dissi, allora sono un cattolico all'antica. E dissi, certamente aveva, disse, ebbene, ora vedi, la Bibbia è solo la storia della Chiesa Cattolica. Disse, Dio è nella sua Chiesa. Dissi, Dio è nella sua parola. È così. Che la mia parola sia vera e ogni parola d'uomo una menzogna. E qui, in questo libro di Apocalisse, è l'unico libro, lasciatemelo ripetere, su cui Gesù pose la sua approvazione. E la prima cosa che fece fu rivelare la sua deità, e lo fa completamente. E disse, chiunque toglierà qualcosa da essa o aggiungerà qualcosa ad essa, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Benedetto chi legge o chi ode, e benedetto colui che aggiungerà una cosa ad essa o toglierà qualcosa da essa. Eccovi, quindi vedete la parte pericolosa. Quindi non aggiungete mai nulla a quella, lasciatela proprio nel modo in cui è e continuate ad avanzare. Lo Spirito ve la rivelerà se solo sarete umili. Chiedete a Lui, vedete? È così. Ora, quindi essa non è complicata. Dio, Gesù ringraziò il Padre per dicendo, ti ringrazio Padre, poiché tu hai nascosto queste cose dagli occhi dei rabbini e i vescovi e i cardinali, i sovrintendenti generali e l'hai rivelata ai fanciulli tali che apprenderanno. Vedete? Ecco cosa volete. È una rivelazione di Dio che può venire solo come Egli ha detto là. Chi dicono gli uomini che io sia? Disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Disse, Simone, non l'hai mai appreso in un seminario, vedi? Nessuno te l'ha mai detto. Venne quello, fu una rivelazione dal cielo, e su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Esattamente la rivelazione che Abel aveva al principio. È la rivelazione. Allora era e ancora la rivelazione, e sarà sempre la rivelazione. È così. Ora qui troviamo che lei era una donna, ora. E una donna rappresenta una chiesa. È così? Cristo viene per cosa? Sposa, una donna, casta, vergine. E la donna qui affermava di essere la Chiesa di Dio, ma ciò che era adornata di ricchezze e perle e ogni cosa. E aveva una coppa di sozzura delle sue fornicazioni, del cui vino rese ebri tutti i re della terra. E così? Ora la troviamo qui, che è chiamata Isabel. E Isabel, il male che fece Isabel, appena fece, presa fra quegli israeliti, li mise a morte e fece tutto ciò che poteva e costruì i suoi propri altari. E così? È esattamente ciò che la Chiesa Cattolica ha fatto. È esatto. Ma ora leggiamo un po' oltre, questo vi sorprenderà. A volte siete sorpresi, mangerete dell'altro. Chiamò se stessa profetessa. Ora, se dice, sono l'unica interprete della parola e insegna e seduce i miei servitori nel commettere fornicazioni a mangiare delle cose sacrificate agli idoli. Quel fratello che ha chiesto del serpente in merito al mangiare il frutto nel giardino dell'Eden. Vedete cos'era? Non è così? Quando disse mangia qui, ciò che era nello spirituale. Vedete, e Dio le ho dato tempo da ravvedersi della sua fornicazione, ma ella non si è ravveduta. Ecco, io la fo cadere il letto. Che genere di letto? Di mondanità. È esattamente ciò che lei oggi. E quelli che adulterano con lei nella gran tribolazione, se non si ravveggono dalle opere loro, quello è andare nella grande tribolazione. E farò morire di morte i figlioli d'essa. Wow! I suoi cosa? Questa donna aveva dei figli. Ora, Apocalisse 17. Quanti di voi, tutti voi eravate qui ieri sera, immagino. Bene, Apocalisse 17. Questa vecchia prostituta, chiesa cattolica, era chiamata una meretrice ed era una madre di prostitute. Non potrebbero essere figli. Erano chiese. Ora, dov'era la chiesa luterana? Da dove sono venute tutte queste? Da dove è venuta ogni organizzazione? Dov'è il suo principio? Laodicea? I Nicolaiti alla fine si formarono in essa. Esattamente di nuovo la stessa cosa. Non puoi farne a meno, fratello. Oh, Elia gridò contro quella cosa nel suo giorno. Giovanni gridò contro ciò nel suo giorno. Sì, signore. Non pensate di dire in voi stessi, abbiamo per padre Abramo. Perché vi dico che Dio è capace da queste pietre di suscitare figlia da Abramo, vedete? Non si può proprio farne a meno. Ora, aveva figli. Aveva figli la vera Isabel? Sì, signore. Ascoltate, farò morire di morte figliuoli d'essa. Cosa? La Chiesa Cattolica. Le sue figlie sono la denominazione protestante. Vedete, esattamente perché stanno facendo la stessa cosa. Battezzati proprio in lei dal loro battesimo bizzarro, battesimo non scritturale, stringendo le mani per lo Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo invece di Gesù Cristo, e facendo proprio ogni cosa contraria alla Bibbia. Ancora, e ci entrano proprio dentro. Sua figlia si chiamava Atalia, A-T-A-L-I-A. Aveva lei, Isabel, fece sposare Atalia a Jeoram, il figlio del re di Giuda, e presto gli altari di Baal furono eretti a Gerusalemme. Ora, non dovete andare alla storia per quello. È la Bibbia, vedete? Sua figlia Atalia sposò il figlio di Giosafat, che era Jeoram, e le sue figlie fecero la stessa cosa che fece lei. Oh my! Non potete vederlo? Vedete come hanno agito quelle organizzazioni, fratelli? Tornarono proprio attraverso Lutero e loro, proprio esattamente, e si organizzarono insieme invece di lasciare lo Spirito Santo. E la Pentecoste ha fatto esattamente la stessa cosa. Non potevano lasciar proseguire lo Spirito Santo e avere la sua via e proseguire. E ogni luce che è venuta, solo esaminatela con la parola e proseguite. Non potevano lasciar guidare lo Spirito Santo, dovevano fare un'organizzazione e recidere ogni altra cosa che sarebbe venuta. Tornarono proprio indietro e si sposarono di nuovo in quella cosa, proprio esattamente. Quando arriviamo a quell'epoca, osservate proprio cosa vi aspetta qui lungo la strada, vedete? Sposati proprio di nuovo dentro. Gesù qui disse lei, questa Isabel si chiamò profetessa e la getterò in un letto di mondanità e ucciderò anche le sue figlie. Ora, che genere di morte? Cos'è? Con che genere di morte sarebbero stati uccisi i suoi figli? Vedete ora che sono morti, morti spiritualmente. Non hanno la rivelazione, hanno la loro organizzazione, conoscono il loro catechismo, conoscono la loro dottrina di Chiesa, ma quando si arriva al conoscere Dio, alcuni di loro non ne sanno più di quanto un 88 conosca una notte egiziana. È così. Quando si arriva a conoscere davvero lo Spirito Santo, si chiedono, lo chiamano, vogliono chiamare lo Spirito di Dio un indovino o un diavolo, discernendo spirito e cose del genere e scacciare diavoli. Ebbene, non appartiene alla nostra organizzazione. Quel gruppo, oh, vedete, non lo sanno proprio. E allora lo etichettano con un nome di solo Gesù o qualche genere di santo rotolante o qualche genere di cosa simile. Proprio non sanno! E l'ora è così vicina quando quella cosa sarà esposta. Esatto! Dio lo farà tanto certo quanto mi trovo dietro questo pulpito, perché gli strapperà via i suoi figli tanto certo quanto mi trovo proprio qui. Dio in cielo lo sa. Mi credete essere un profeta del Signore, un servitore del Signore? Ascoltatemi, è molto vicina. Sì, Signore, le sue figlie saranno uccise con morte spirituale. Guardatele, fredde e formali. Guardate il nostro. Non dobbiamo parlare dei battisti e presbiteriani. Sappiamo che sono morti da anni. Cosa? Quando Lutero tenne il suo risveglio, giustificazione, se avesse continuato questo grande movimento pentecostale ora, sarebbe stato la Chiesa luterana. La luce sarebbe venuta tramite la santificazione, se Wesley l'avesse seguita. Lui, Lutero, non poteva seguirlo. No, Signore, sono già luterani. Così allora venne Wesley. Dopo la morte di Wesley, allora cosa avvenne? La organizzarono e fecero la metodista di Wesley, la primitiva di Wesley. Oh, ogni genere di metodista, vedete? E quando tenne un grande risveglio, ma quando lo misero nell'organizzazione, cosa avvenne quando la Pentecoste si fece avanti parlando in lingue e portando alla restaurazione dei doni? Non potevano muoversi. Li chiamarono diavoli. Ora cosa ha fatto la Pentecoste? La stessa cosa che fecero loro. E dove sono? Proprio morti stecchiti. Sì, Signore. Esatto. Getterò le sue figlie in un letto di morte e le ucciderò. Ebbene, lasciate che legga quello, così vedrete qui, credo fosse il 22° versetto. E la getterò in un letto, e quelli che adulterano con lei nella gran tribolazione, la grande tribolazione. Ecco attraverso cosa passerà. Ora, ricordate, lasciate che mi fermi qui solo un minuto. Quella grande tribolazione è quella dentro cui sarà gettata. Sono quelle persone che sono le vergini addormentate, che non avevano olio nelle loro lampade. Tuttavia, appartenevano ad un'organizzazione. Brava gente, andava in chiesa ogni cosa, ma vennero per l'olio. Ma allora era troppo tardi. Vedete, la getterà nella grande tribolazione, lei andrà in quella, la Chiesa Cattolica ci entra, tutte le sue figlie entrano con lei nella grande tribolazione, se non si ravvederanno delle loro opere. Non i figli che sono là dentro, ma la Chiesa stessa, sono i suoi figli e l'organizzazione, non le persone che sono là dentro, come i poveri cattolici, battisti, presbiteriani o pentecostali. Mi dispiace per loro. Solo, ebbene io, sei un cristiano? Ebbene, sono presbiteriano. Oh, quello non ha a che fare con ciò altro che dire un maiale con una sella da donna su un cavallo da corsa. Quindi, cosa al mondo potreste fare per quello? Ebbene, niente affatto. Non lo intendevo per scherzo. Questo non è posto per scherzi. Questo è il Vangelo, vedete. Volevo dare solo un'illustrazione. Vedete, ma quello è giusto, vedete? Non hanno niente a che fare con ciò più di nulla. Sono pentecostale, quello non ha niente a che fare con ciò più di niente. Potreste appartenere a 40-11 delle loro organizzazioni, ma siete un figlio di Dio nato di nuovo? veramente amate tutti con tutto il cuore, con la vostra anima, e amate Dio, e siete giornalmente, non importa cosa qualcuno vi fa, se tornate indietro e dite, come una sega circolare, mostra proprio che lo Spirito Santo se n'è andato, se mai lo avete avuto. Guardate, se lei si ravvede di quelle opere e farò morire di morte i figliuoli di essa, suoi figli di Izebel. Ora, cosa fece Izebel? Sposò sua figlia nell'altro rango di Giuda, là, in Giuda. Ora, osservate l'applicazione spirituale. Forse posso tracciarlo. Ecco, osservate questo davvero attentamente ora. Qui c'è Izebel e Israele, ma qui c'è Giuda, un simbolo diverso, qui un altro. Questo qui è Giosafat. Bene, ora questo qui era Acab. Ora proprio qui c'è Izebel, qui. Ora lei entra qui e indusse tutto Israele a darsi all'idolatria. È esattamente ciò che fece la Chiesa Cattolica in passato nei suoi giorni, quando Costantino unì i Nicolaiti, i freddi formali, quassù, alla Chiesa e al paganesimo, e fece una forma pagana di cristianesimo. Non voglio ferire i vostri sentimenti, gente cattolica, ma sono responsabile davanti a Dio, e tutto ciò che è la Chiesa Cattolica è una forma pagana di cristianesimo. Superstizione, idoli e tutto il resto è esattamente giusto, solo una forma pagana. Ora, è vero, se morirò in questo momento è la verità, e i protestanti proprio nella stessa cosa, solo in un altro categoria. Ora osservate cosa fece Izebel. Allora vedete il diavolo, lei era così arresa, prese le sue figlie, aveva una figlia nata qui e questa figlia va qui da questo grande uomo santo e prende sposa suo figlio e introduce la stessa cosa qui da Giosafat, da questa parte. Ora i veri Nicolaiti, i freddi formati che volevano quell'organizzazione, si sposarono in ciò qui. Ed ora notate la stessa cosa. Presero qui Izebel, la Chiesa Cattolica, e qua giù lei prende sua figlia, le sue organizzazioni, e la sposa proprio da loro laggiù e fa la stessa cosa per loro. Farò morire di morte i suoi figli, morte spirituale. Si organizzano a morte per prima cosa, sappiate, tutto lo spirito se n'è andato. Ditemi, lasciate che vi chieda una cosa, qualsiasi storico qui, per cui so che ci sono 5-6 di voi seduti qui, voi veniate, mi presentate una scrittura o un brano di storia in cui qualcuna di quelle chiese che è mai caduta e tornata nell'organizzazione sia mai sorta di nuovo con un risveglio. Ditemelo, quando si sono organizzati, hanno mai avuto un risveglio dopo essersi organizzati? No, signore, lo Spirito li ha lasciati, includo la Pentecoste. Quando scese la benedizione pentecostale e avete tutti parlato in lingue, voi veterani, sono scese quelle grandi benedizioni pentecostali e altro. Dopo un po' avete tenuto quello che avete chiamato il Concilio Generale. L'organismo va bene, ma non l'organizzazione. Per prima cosa, sapete, non potevate sopportarlo. Avete dovuto tornare proprio indietro e diventare una figlia del Satana e organizzarvi. E poi venne un'altra luce in merito al nome di Gesù Cristo. Allora diventarono tutti rigidi e dissero, benedetto Dio, se non hai il nome di Gesù, andrai all'inferno e noi lo abbiamo e voi non lo avete. Cosa farebbero? Proprio morti, proprio là, sul punto, ne hanno fatto un'organizzazione. Vedete? Invece di lasciare la luce scorrere proprio attraverso la Chiesa, avrebbe automaticamente preso il suo posto. Ma vi siete organizzati. Cos'è? Una figlia di Izebel. E sono tutte morte insieme. Ora voglio chiedervi qualcosa. Le assemblee di Dio o l'unicità o qualcuno degli altri è mai sorto in un grande risveglio unito? Niente affatto. Quest'ultimo risveglio periodo appena passato in cui lo Spirito Santo è sceso al fiume, molti di voi seduti qui proprio ora, nel 1933, e questo grande servizio di guarigione doveva venire, disse, spazzerà il mondo, e non è venuto attraverso alcuna diversa organizzazione affatto. Dio andò fuori dai rami e suscitò un pagano quasi per iniziare quel risveglio. E guardate cosa ha fatto. Vedete? Quelle organizzazioni appena si organizzano sono morte. Egli disse, farò morire di morte i suoi figli. Oh, mai. So che voi, per favore, non arrabbiatevi con me, ma io, se so queste non lo dico, sono un misero ipocrita. E Dio mi terrà responsabile di ciò. Voglio essere come Paolo, non evitare di dichiarare l'intero consiglio di Dio. È così. Bene. Bene, ora, e costruirono altari a Gerusalemme. Ora voglio vedere, e quando Izebel sposò Acab, portò immagini a cui Israele si doveva chinare. Così ha fatto la dottrina nicolaita, sposandosi con il pagano. Tolsero Giove, misero Pietro, e Venere per Maria, e come ha detto la Bibbia, lei indusse tutto Israele a peccare. Così la Chiesa Cattolica ha fatto sì che tutte le figlie si sposassero in un'organizzazione e l'intera cosa è peccato, come Izebel per sua figlia. Bene. E facendo questo, quando fu stabilita la gerarchia e il Papa Bonifacio III prese il seggio ed ebbero un Dio su un trono, non avevano più bisogno del battesimo dello Spirito Santo nella Chiesa. E così presero i loro credi e formali e proseguirono. E quando l'organizzazione accettò lo stesso dogma, calpestarono la libertà dello Spirito Santo per la Chiesa. Battisti, presbiteriani, metodisti e così via. Lo fecero di certo. E gradualmente li vediamo appassire e morire come Gesù disse della vite. Ora tutto lo Spirito Santo insegna prodigi fu posto in un giorno passato e si sono arricchiti come lei fece. Così fece in modo che tutto il mondo peccasse perché è andata in ogni nazione, lei e le sue figlie. È così. Ora osservatelo, chiamarla in un'altra epoca della Chiesa ora. Osservate lui che la chiama, osservatelo supplicare qui alla fine e togliere il suo rimanente amore degli eletti, solo pochi, poiché nessuna carne sarebbe stata salvata se non altri. Come è scritto in Apocalisse 13:6, vorreste andarci solo un minuto? Egli disse che lui, che questa donna fece sì che tutti ricevessero un marchio, questa bestia l'ha fatto, ha fatto sì che tutti ricevessero un marchio, sia poveri che potenti, chiunque fossero, un marchio della bestia, che era la Chiesa Cattolica Romana. O quello, o fecero un'immagine, Apocalisse 13:14, fecero un'immagine alla bestia, voi immagino lo leggiate tutti, se non l'avete fatto bene, torneremo proprio indietro e lo leggeremo, Apocalisse 13:14, ed egli sedusse gli abitanti sulla terra per i segni che le erano dati di fare nel cospetto della bestia, e questa confederazione di chiesa, e di fare nel cospetto della bestia. Dicendo agli abitanti della terra che facessero una immagine alla bestia che aveva ricevuto la piaga mortale, paganesimo, e della spada ed era tornata in vita tramite il papato, Roma pagana in Roma papale, vedete? Farle un'immagine, cosa sarebbe? Proprio ciò che stanno facendo ora, proprio esattamente muovendosi in questa confederazione di chiese. Tutte le chiese appartengono a questa organizzazione, tutte vanno in un unico gruppo. Ora stanno ottenendo una Bibbia e Papa Giovanni li ha invitati tutti a tornare, l'arcivescovo di Canterbury, tutti si raggruppano, all'improvviso l'intera cosa tornerà proprio alla mamma, perché sono meretrici dal principio. Vedete? Dicono, ci uniremo tutte insieme in una grande causa per combattere il comunismo. E non sanno che Dio ha suscitato il comunismo? Posso dimostrarlo con questa Bibbia? E ha posto nelle loro menti di vendicare i santi del sangue che hanno sparso sulla terra. Dio ha organizzato il comunismo proprio come ha fatto re Nebuchadnezzar per castigare Israele. Ha suscitato il comunismo e un giorno spazzerà via Roma dalla mappa. È esatto. Dio ha detto così. È così. Sono contro il comunismo e contro Dio, lo è di certo. Ma non prestate così tanta attenzione a quella cortina di ferro, ma osservate quella cortina di porpora. Leggete il libro dei martiri di Fox e lo vedrete. È giusto. Ora vediamo dove noi... E allora qui vedrete che lei fece in modo che tutti i ricchi poveri ricevessero un marchio. Ma c'è una classe che non poteva toccare. Lo sapete? Apocalisse 13, 8. Ascoltate questo, lasciatemi leggere questo. Ed io mi fermai sulle rene del mare, poi vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna diademi e in sulle sue teste un nome di bestemmia. Sono i 7 colli, l'abbiamo preso tutto ieri sera, sapete. E la bestia che tu vedesti era assimigliante ad un pardo, piedi come l'orso, e la sua bocca, una bocca di leone, e il dragone, che era il diavolo rosso, che si fermò davanti alla donna per divorare suo figlio, che era Roma, lo sappiamo tutti, e le diede potenza e il suo trono e podestà grande. Ed io vidi una delle sue teste come ferita a morte, paganesimo, vedete? Ma la sua piaga mortale fu sanata. Il papale prese il suo posto, si unì al cristianesimo con i nicolaiti e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Il cattolicesimo è entrato in ogni nazione sotto i cieli. È così, come ha detto Daniele in merito al ferro che entra nell'argilla e così via. E vi darò una cosetta su quello, quel ferro e argilla. Avete notato o ve l'ho mai citato? In questa ultima grande conferenza che hanno tenuta quassù, dove Khrushchev si è tolto la scarpa e l'ha sbattuta sul tavolo. C'erano riunite là 5 nazioni orientali, c'erano 5 nazioni occidentali. Khrushchev guidava le nazioni orientali, Eisenhower guidava le nazioni occidentali. C'erano i due leader principali, le due grosse dita dei piedi. Khrushchev in russa significa argilla, Eisenhower in inglese significa ferro. Siamo alla fine. E adorarono il dragone che aveva dato la potestà alla bestia. E quello è il nostro prossimo messaggio qui al tabernacolo, comprendete? Adorarono ancora la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei? In altre parole, guardate qui, Eisenhower ha un grande nome qui in questi Stati Uniti. Ma Roma non è niente, Russia non è niente. Khrushchev è famoso in Russia, ma negli Stati Uniti non è niente. Ma c'è un uomo che è famoso ovunque, è quel Papa. È così. Organizziamoci insieme e riuniamoci. E le fu data bocca per parlare cose grandi, bestemmia, e le fu data podestà di durar 42 mesi, ed ella perse la sua bocca e bestemmiò Dio, e insegnando per dottrina i comandamenti degli uomini, temerari, gonfi, amatori della voluttà, avendo una parvenza di pietà, rinnegando la potenza d'essa, e bestemmiò il suo nome, prese Padre, Figlio e Spirito Santo, invece del Signore Gesù Cristo. Vedete? E il suo tabernacolo e quelli che abitavano in cielo. E le fu dato di far guerra contro i santi. Ecco che sorge la persecuzione. E vincerli. Le fu parimente data podestà sopra ogni tribù, lingua e nazione. E tutti quelli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso l'adorarono. Oh, 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 oh. Fondazione del mondo. I nostri nomi, se mai sono stati sul libro, ci sono stati messi là in passato. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Questo è il cibo, vedete? E uno straniero allora può dire: ebbene, mi sono appena unito alla Chiesa, vado bene quanto te. Quello non è cibo da pecora. Qui c'è il cibo da pecora, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo. Oh, egli è meraviglioso. Non è così? Bene, ora concludiamo proprio velocemente perché, sì, ora il tempo è passato. Bene, ma dico, vediamo ora, ho il 23° versetto. E farò morire di morte i figliuoli di essa, e tutte le chiese conosceranno che io sono quello che investigo le reni ed i cuori e renderò a ciascun di voi secondo le vostre opere. Ma voi altri che siete in Tiatiri, che non avete questa dottrina, che tipo di dottrina era? Organizzazione, vescovi e arcivescovi e papi, vedete, non ha questa dottrina. Ora, alla Bibbia ieri sera abbiamo trovato che Israele, passando attraverso Moab, non erano una nazione. Dimoravano sulla faccia della terra ed erano un popolo liberi. E così? Un simbolo, girovagavano, intende e così via. I gruppi pentecostali sono allo stesso modo. La vera Pentecoste vagabonda di luogo in luogo, vedete? Bene. E non avete questa dottrina, ma si organizzano e ne fanno una grande organizzazione che non ha questa. E non avete conosciute le profondità di Satana. Ora ricordate che abbiamo trovato dove era il seggio di Satana. Ieri sera lo abbiamo riportato fino al principio. Dove era il suo seggio all'inizio? Babilonia. E Babilonia, quando la gerarchia, un re sacerdote di Babilonia, fu inseguito dai conquistatori caldei, venne a Pergamo e fece il suo seggio, vedete? Spostò il suo seggio dalla terra di Shinar su a Pergamo. L'abbiamo appena letto proprio dalla storia ieri sera. Ed ora là iniziò, formò la Chiesa Cattolica che è ancora la madre Babilonia. Bene. Il seggio di Satana e il seggio di Satana come coloro parlano. Io dico, io non metterò sopra voi altro carico. Non ci sarà altro carico, solo ciò che avete già. Questa piccola minoranza che è là, vedete, che è tutta spinta fuori in questa epoca oscura. Ora, sono passati per quello quasi per 1500 anni. Tutta volta ciò che voi avete, ritenetelo finché io venga. In altre parole, avete la benedizione pentecostale ancora nei vostri cuori. Tenetelo finché verrò a darvi sollievo per questa prossima epoca che verrà nel tempo successivo. Chi vince e guarda fino al fine le parole mie, io darò podestà sopra le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, e saranno tritate come un vaso di terra, siccome io ancora ho ricevuto dal Padre mio. Vedete, quella chiesa, cosa sarà quando quella chiesa dell'epoca oscura sorgerà in giudizio contro quel mucchio pagano di là dietro? Come saranno calpestati? Quei piedi di rame calpesteranno là, di certo. Egli li renderà in frantumi, disse la Bibbia. E gli darò la stella mattutina. Sapete cos'è, vero? Cristo è la stella mattutina. Bene, chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Oh, mai! Non siete felici? È solo un po' tardi. O dell'altro, lo prenderò forse domani sera su questo dei 2000 anni là. Ma egli è il Dio della valle, la stella splendente del mattino, è il più bello fra 10.000 per la mia anima. Il Dio della valle, soltanto in Lui vedo ciò che mi serve e mi rende completo. Nel dolore il mio conforto, nei problemi il mio sostegno, mi dice di gettare su Lui ogni mia preoccupazione. Alleluia, Egli è il Dio della valle, la lucente stella del mattino, è il più bello tra 10.000 per la mia anima. Lo amate? Oh, io proprio, io lo amo, io. Ora adoriamolo, ora, tutte quelle parole, messaggio taglienti. Perché Egli per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Non è meraviglioso? Lo amo. Ora, le cose a cui non sono riuscito a giungere saranno certamente nei libri, perché non possiamo portare l'intera epoca della Chiesa in una sera. In certo modo l'ho accorciato un po' stasera a motivo dell'essere un po' rauco. Ma, oh, non è Egli meraviglioso? C'è gente quasi ovunque, i cui cuori sono tutti in fiamme, col fuoco che scese a Pentecoste, che li purificò e li innettò. Oh, sta bruciando ora nel mio cuore, oh, gloria al nome suo. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Oh, uno di loro, sono uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Alleluia, uno di loro, uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Siete felici? Ricordo venendo da Chattanooga una sera e l'aereo fu obbligato ad atterrare in Tennessee, laggiù a Memphis. Mi misero in quel grande bell'hotel là e mi chiamarono, dissero: l'aereo partirà alle 7 domani mattina. E stavo portando della posta da imbucare nella cassetta postale, tornando a casa, rispondendo ad alcuni dei miei amici e scendendo, lo Spirito Santo disse: continua a camminare. Continuai proprio, scesi giù nel distretto della gente di colore. Ero laggiù, pensai: mai, guarda qui, è ora che quell'aereo parta. E lo Spirito Santo continuava a dire: continua a camminare, proprio come fece nei boschi l'altro giorno, laggiù, sapete. Continua solo a camminare. Così continuai a camminare. Mi capitò di guardare laggiù, in una di quelle piccole capanne della gente di colore, dove viveva la gente di colore, povera laggiù. È una tipica zia Jemima, con una camicia da uomo legata attorno alla testa, appoggiata alla... così. E stavo passando da là cantando: sono di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia! E cosa vuoi, Signore? Uno di loro, sono uno di loro. Credete nell'essere guidati dallo Spirito? Sì, certo. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Sono stati circa 14 anni fa adesso. Lei guardava oltre la staccionata. Ero a circa a mezzo isolato da lei e vidi questa anziana signora di colore che mi scrutava, sapete. Ebbene, continuai proprio, smisi di cantare, iniziai a scendere, arrivai vicino a lei, grandissime lacrime su quelle guance grosse, mi guardò, disse: buongiorno, pastore. Mi girai, dissi: salve, zia. E lei disse, mi girai, lei rideva, aveva un grande sorriso sul volto. Dissi, come sapevi che ero un pastore? Al sud, sapete, un predicatore è un pastore. Dissi, come sapevi che ero un pastore? Lei disse, sapevo che stavi arrivando. E dissi, come lo sapevi? Mi conosci? Disse, no signore. E disse, so che stavi arrivando. Disse, hai mai sentito la storia della donna sunamita? Dissi, sì signore. E lei disse, bene, disse, io sono quel tipo di donna, disse, e il Signore mi ha dato un figlio, e le dissi, gli dissi che lo avrei cresciuto, disse, sono una donna povera, lavo e lavoro per la gente bianca per vivere, disse, ed egli mi disse che lui mi darà il figlio, e gli dissi che lo avrei cresciuto, disse, l'ho cresciuto al meglio possibile, ma, disse, pastore, è andato con la compagnia sbagliata. Ha preso una malattia e non ne sapevamo niente in merito, disse. L'ha presa in uno stadio avanzato e sta morendo là dentro sul letto, disse. Egli adesso è incosciente da 2 giorni. Disse, l'uomo dottore è venuto e ha detto, ha già attaccato il suo cuore e così via. È entrata nel flusso sanguigno tanto male che l'ha compromesso. Quindi le cose che gli ha dato non lo aiuterebbero ora. E disse, sta morendo, e disse, non posso proprio sopportare di vederlo morire peccatore. E disse, ho pregato e pregato, disse, ho pregato tutta la notte, disse, lui è privo di sensi, non sa nulla, disse, non lo sa da 2 giorni, disse, ho pregato, ho detto, Signore, tu mi hai dato quel figlio, e ho detto, come lo desti alla donna sunamita, ho detto, dov'è il tuo Elia, dov'è, ho detto, ebbene, dov'è qualcosa per aiutarmi? E disse, mi sono addormentata sulle ginocchia, e disse, il Signore mi ha parlato nel mio sogno e ha detto, esci e stai al cancello e ci sarà un uomo che scenderà per la strada che porta un piccolo cappello marrone chiaro e un vestito scuro. Ha detto, lui ti parlerà. E lei disse, sono stata qui da prima dell'alba e la sua schiena era bagnata di rugiada. E disse, e ti ho visto venire con quel cappello marrone chiaro. Disse, ma dovevi portare una valigetta? Dissi, l'ho lasciata all'hotel, vedete? E dissi, tuo figlio è malato? Disse, sta morendo. Dissi, il mio nome è Branham. Dissi, mi conosci? Disse, no signore, pastore Branham, io non ho mai sentito di te. Dissi, prego per i malati. Non era interessata di quello? Non voleva che suo figlio morisse, peccatore. Entrai, là c'era un vecchio cancello con un pezzo d'aratro appeso là per farlo oscillare indietro. Forse alcuni di voi nordisti non sapreste cos'è, ma è per tenere chiuso il cancello. Ed entrai nella casa, in una piccolissima vecchia, 2 stanze, sembrava una piccola, quella che chiamiamo una piccola casa doppietta, così posta là. C'è una stanza qui e quello è il soggiorno, camera da letto e tutto insieme. E la cucina là dietro. Quando entrai era una piccola casetta bianca e bella, spoglia sui lati e tavole di legno. Quindi poi, no, credo avesse della carta catramata sul tetto. Ricordo di vedere quelle grandi bolle come rugiada sospese sopra di esso. Allora quando entrai c'era una scritta appesa sopra quella porta, diceva Dio benedica il nostro focolare. Proprio qui nell'angolo c'era un vecchio letto qui e uno qui. C'era là un individuo grande, non un tappeto per terra, un ragazzo grande, un individuo di bell'aspetto, immagino fosse pensasse 170 o 80 libbre, quasi 6 piedi, e aveva in mano la coperta facendo e lei disse il bambino della mamma, e pensai il bambino della mamma, e sebbene avesse una malattia veneria Sifilide. E lui stava morendo. E lei lo baciò sulla fronte e lo accarezzò così. Disse, il bambino della mamma. Ebbene, il mio cuore diventò proprio grande. Pensai, sì, non importa quanto sei in basso nel peccato, sei ancora il suo bambino. Allora pensai, vedi, non importa quanto fosse andato male, è ancora il bambino della mamma. E pensai, Dio disse, una madre può dimenticare il suo bambino, ma io non potrò mai dimenticare voi, perché il vostro nome è scolpito sul palmo della mia mano. Vedete? Come potrebbe essere? Guardai quella povera cara santa che camminava là in giro. Si poteva dire, fratello, non aveva niente nella casa, ma aveva qualcosa nella casa che ogni casa in Indiana o ovunque dovrebbe avere, cioè Dio. Preferirei avere quello che avere una grande bella casa con ragazze e poster e tutta questa roba volgare, brutta. La vecchia Bibbia posta là dove era aperta, le vecchie pagine spiegazzate. La guardai e lei disse, il pastore è venuto a pregare per te, caro. Fece, buio, E dissi, cosa sta dicendo? Lei disse, non lo sa. L'uomo dottore dice che è fuori di testa, disse. Pensa di essere in un grande mare, da qualche parte, e sta remando una barca ed è perduto. E disse, ecco cosa non posso sopportare, pastore, sapere che mio figlio sta morendo perduto. E lei disse, so che è venuto ad aiutarmi, perché il Signore mi ha già detto così. Dissi, pregherò per lui, e dissi, forse il Signore lo guarirà. Non era interessato a quello, voleva solo che si alzasse e dicesse che era salvato. Ecco tutto, proprio così, basta che fosse salvato. Non importa, deve andarsene comunque, quindi prima o poi, basta che fosse salvato. Oh, se solo potessimo avere quell'attitudine, quella casa eterna là, lei sapeva che avrebbe vissuto di nuovo con lui. Allora disse, se solo potessi sentirlo dire che fosse salvato. Dissi, inginocchiamoci. E lei si inginocchiò e afferrai solo i suoi piedi, e i suoi piedi erano davvero freddi e appiccicosi, e non potevo tirarci sopra la coperta, una piccola coperta sottile che lei aveva là su di lui, e indossava solo i suoi calzoncini, sapete? E così lui si ritirava in quel modo, pensando proprio di esserci dentro. La afferrò e pensava di tirare dei remi, continuava a dire, è così buio, è così buio, così. Allora lei cercò di parlargli e lui continuò proprio a dire, è buio, è freddo, proprio tirando. Allora io la guardai un poco e lei si inginocchiò laggiù e dissi, zia, vorresti condurci in preghiera? Disse, sì, signore, solo lei e me e il ragazzo e lo Spirito Santo nella stanza è tutto. Quella santa anziana pregò, ma quando parlò a lui, sapevate che gli aveva parlato prima? Sì, signore, sapeva chi stava parlando. Disse, signore, non so cosa farai, disse, ma tutto è proprio nel modo in cui tu l'hai detto. Oh, mai, oh, sono così felice che egli è ancora lo stesso Gesù che era là in passato con quei santi là. Egli oggi è ancora lo stesso Gesù. E non le chiesi per niente della sua religione, se fosse battista, pentecostale o cosa. Non era compito mio, stavo proprio seguendo lo Spirito Santo e lei stava facendo la stessa cosa. Volevamo vedere cosa egli avrebbe fatto. Così ci inginocchiammo e lei iniziò a pregare. Quando finì di pregare, si alzò e baciò la sua testa, disse, Dio benedici il mio bambino. E poi disse, ora vuoi pregare, pastore? E dissi, sì, signora. E proprio allora erano circa le 8:30, forse un quarto alle 9, ed ero a 2 miglia dal luogo e l'aereo partiva alle 7 e non sapevo quando mai me ne sarei andato. Così misi le mie mani sui suoi piedi, dissi, Padre Celeste, non comprendo questo, e tu, io ero supposto prendere un aereo poco fa, quasi un'ora e mezza fa, tu hai continuato a dire cammina, e questa è l'unica cosa che ho trovato finora, e lei ha detto che tu mi hai visto arrivare, se quello eri tu, Signore, allora non so cosa fare se non solo imporre le mani sul ragazzo. Lui disse, oh mamma, disse, ora sta diventando luminoso qui dentro. E circa 5 minuti da allora era seduto sul lato del letto con le braccia attorno a sua madre. Sgattaiolai via, corsi laggiù e presi un taxi e corsi all'hotel per prendere la mia valigia e pensai che sarei andato e avrei solo aspettato. Forse avrei dovuto aspettare un giorno o due a quei giorni. Sapete quanto era difficile appena dopo la guerra prendere un aereo. Così pensai, dovrò aspettare un paio di giorni e salì sul taxi e corsi là fuori l'aeroporto. Appena arrivai là dissero volo numero 196 per Louisville, Kentucky, in partenza ora. Dio tenne a terra quell'aereo per me, così. Oh, lo credo! Circa 2 anni dopo stavo scendendo con il treno andando in Arizona dal fratello Sherritt per una riunione là e così dovevo prendere il fratello Moore e altri. E così quando andai là, mi fermai là a Memphis e il treno arrivò, se tutti voi sapete come arriva, andando ad ovest così e poi esce e prende lo scambio e gira. E i panini sul treno vogliono circa 60 centesimi l'uno per essi e posso comprarli per 10-15 centesimi, sapete, da qualche altra parte e aspettai proprio finché il treno si fermò e per prendermi dei panini. Mi sarei preso un sacchetto pieno di hamburger e avrei davvero avuto un giubileo andando là. Così saltai fuori e corsi là molto velocemente per andare da un venditore di hamburger. Guardai attorno, sarebbe rimasto là circa 30 minuti. E così mi avviai per prendere degli hamburger e sentii qualcuno dire «Salve là, pastore!» e mi guardai attorno. Un piccolo facchino era là che batteva gli occhi, sapete, disse «Non mi riconosce, vero?» «Non credo, figliuolo!» Si avvicinò, disse «Mi guardi bene!» e dissi «Sì, dissi, non credo di conoscerti!» Disse «Io la conosco!» disse «È il pastore Branham!» e dissi «Sì, è giusto!» dissi «Sei mai stato in una delle mie riunioni?» disse «No, signore!» Disse, ricorda quel mattino quando è venuto in casa e la mia mamma era... Oh, dissi, non sei tu, disse. Sì, lo sono, disse. Pastore, disse, sono guarito, sto bene sanato. E non solo quello, ma ora sono un cristiano. Lode al Signore, oh! Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome. Furono battezzati con lo Spirito Santo e venne potenza per il servizio. Ora ciò che egli fece per loro in quel giorno, egli farà lo stesso per te. Non siete felici? Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Uno di loro. Uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro, alleluia, uno di loro, sono uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Non hanno grandi istruzioni e altro. Quindi queste persone possano non essere istruite o si vantino di fama mondana. Hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste battezzate nel nome di Gesù ed ora dicono in lungo e in largo la sua potenza è ancora la stessa. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Uno di loro. Sono uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Alleluia. uno di loro, uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che annetterà il tuo cuore dal peccato. Farà suonare le campane della gioia e terrà in fiamme la tua anima. Oh, sta bruciando ora nel mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Son così felice di poter... Ora stringete la mano a qualcuno davanti, dietro e attorno. Oh, uno di loro, uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro, alleluia. Uno di loro, uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice. Uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Sono uno di loro, uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro, alleluia. Uno di loro, uno di loro. Son così lieto di poter dire che sono uno di loro. Cos'è questa religione all'antica? Iniziò qui in passato ed è gocciolata lungo tutto il percorso con il sangue di Gesù Cristo. Oh, my. Oh, quanto sono lieto per il Vangelo. Oh, oh sì, Signore. Gronda di sangue, sì. Gronda di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue, il sangue dei discepoli, martiri del continuo che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue. Ora che genere di Vangelo è? Come iniziò a Pentecoste, vedete? Il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni Battista. Vedete, lo ricevette nel grembo di sua madre, sapete? Morì però da uomo. Poi venne il Signore Gesù, lo crocifissero. Egli predicò che lo Spirito avrebbe salvato dal peccato gli uomini. Continua a grondare di sangue, sì, gronda di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue. Non potete organizzarlo. Mm-mm. Ci furono Pietro e Paolo e Giovanni il Divino. Offrirono le loro vite per far splendere questo Vangelo. Mescolarono il loro sangue con i profeti del passato in modo che la vera parola di Dio potesse essere detta onestamente. Continua a grondar di sangue, sì, gronda di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo continua a grondare di sangue. C'erano anime sotto l'altare che gridavano fino a quando? Perché il Signore punisca coloro che hanno agito male, ma ce ne saranno ancora altri che daranno il sangue della loro vita. per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo fiotto cremisi. Continua a grondare di sangue, sì, gronda di sangue questo Vangelo dello Spirito Santo. Gronda di sangue il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue. Ora, dal tempo di Pentecoste e i martiri di Pentecoste lungo la chiesa di Efeso, fino a Pergamo, fino in Tiatiri, dentro nei Sardi, nella Efesina, quella di Filadelfia, di seguito in quella di Laodicea. Ed ora, cosa noi avvenuto qua giù? Come ha detto la Bibbia, ogni cosa arriva e questa bestia sarebbe sorta negli Stati Uniti. Ricordate la visione che è stata letta qui, 1933, andavo, la chiesa non era neanche costruita. Non sapevo cos'era, una visione la chiamavo una trance. Ero solo un giovane predicatore battista ed eravamo per tutta la mia vita, ho visto quelle visioni e chiederò a chiunque di alzarsi e dire se mai una di esse ha fallito. No, non l'ha mai fatto. Non può, vedete, non lo farà. Ed ora, e quando iniziai la scuola domenicale, caddi in una trance. La tenevamo qui alla vecchia casa massonica, l'edificio di Charlie Kern, un piccolo gruppo di noi, e vidi questo presidente Roosevelt guidare il mondo in una guerra mondiale. Predetto, dissi, e ci sono tre ismi, il nazista, il fascismo e il comunismo, dissi. Quanti qui dentro ricordano? Dissi, tenete gli occhi sul comunismo, si dirigerà tutto là dentro, dissi. Etiopia, Mussolini andrà in Etiopia, ma verrà meno. E dissi, alla fine andremo in guerra con la Germania, ma dissi, la Germania sarà fortificata in un gran mucchio di cemento. 11 anni prima che la linea Maginot fosse costruita. 11 anni. Dissi, poi dopo la guerra, alla fine la vinceremo. E dopo la fine della guerra, avverrà che la scienza inventerà grandi cose. E dissi, quando lo faranno, faranno un'automobile. E le automobili continueranno a prendere forma. Sapete cosa sembravano nel 1933? Ora poi dissi, diventeranno come uova, sembreranno uova, perché vidi su un'autostrada, una grande autostrada principale, una macchina che passava sulla strada senza avere dentro un volante. Era controllata da una potenza. Ce l'hanno proprio ora. Dissi durante quel tempo, ora permettono alle donne di votare, e le donne votando alla fine, dissi, questa nazione è una nazione di donna, è segnata da una donna, è una donna proprio lungo la profezia, ovunque, è il numero 13, ovunque nella profezia, e dissi, è una nazione di donna, lei qui ha le sue libertà, e lei la rovinerà. È la rovina del mondo. Roy, ho le tue lettere su quello, quella grande donna che ogni caso criminale abbiamo, l'ho analizzato ora, ogni caso criminale che è mai stato compiuto in questi Stati Uniti c'era dietro una donna. È esattamente giusto. Queste sono donne immorali. Vedete? E altro. Ora, così poi ho detto, in quel tempo avverrà, durante quel tempo alle donne sarà permesso di votare ed eleggeranno la persona sbagliata. L'hanno fatto in questa ultima elezione. È così. Che darà inizio alla roccaforte. Durante quel tempo avverrà che ci sarà una grande donna che sorgerà negli Stati Uniti. Sarà vestita in modo meraviglioso e misi fra parentesi forse la Chiesa Cattolica, vedete, che prenderà il governo sul potere, sovrasterà gli altri negli Stati Uniti. Sarà meravigliosa da vedere, ma sarà crudele nel cuore quanto possibile. Dissi, poi guardai di nuovo e vidi gli Stati Uniti fatti proprio esplodere in pezzi. Non era rimasto niente di ciò e l'ho predetto allora. Ora, questo, quello era così, dice il Signore. E pensate, di 5 di quelle 7 predizioni sono già avvenute. L'afferrare della Chiesa, la Chiesa cattolica e l'arrivo del tempo della fine. E dissi, ho visto, sembrava ci fossero ceppi brucianti, rocce esplosi e tutti gli Stati Uniti sembravano proprio spogli, disposti così lontano quanto potevo vedere da dove mi trovavo. E dissi, predico, secondo il modo in cui il tempo si muove, avverrà in qualche momento fra questo anno 33 e il 77, e dovrà spingere davvero forte per passare da là. E siamo seduti su un barilotto di polvere da sparo, amici. Ogni cosa è pronta. Oh, ma il nostro prezioso Padre Celeste, che ha promesso, non è meraviglioso essere un servitore di Cristo? Tutte le cose che Egli ha promesso. E pensate, abbiamo il privilegio. Egli è vivente proprio qui, Egli proprio ora con noi. Conosce ogni segreto di ogni cuore. Conosce tutti di voi. Quelle fiamme di fuoco passano proprio attraverso i nostri cuori, sa tutto di noi, ci ama. E non siete felici di essere in quel piccolo gruppo della minoranza stasera che mantiene la fede? Perché era il suo comandamento. Non temere, piccolo gregge, è la volontà del Padre tuo di darti il regno. E se questa opera non fosse abbreviata, nessuna carne sarebbe stata salvata. Vedete, siamo proprio al tempo della fine. I pentecostali diventano freddi, tiepidi, sputati dalla bocca di Dio. Solo un piccolissimo gruppo tirato fuori qui, solo pochi, ma fra quelli verrà il «Ecco, lo sposo viene!» E quando lo farà, ognuna di queste veglie, ogni veglia di queste veglie, per ricordate, ci sono 7 veglie e siamo proprio in questa ultima veglia. Ma ognuna di quelle vergini qui in passato si è alzata. Amen. Oh, cos'era? Lo stesso Spirito Santo. Allora, quando la Chiesa è entrata, come abbiamo preso domenica sera, Giuseppe si fece riconoscere da Israele i suoi fratelli, congedò la sua sposa, ogni cosa, e li mandò nel palazzo, e rimase da solo con i giudei, e disse, sono Giuseppe, vostro fratello. Lo mise proprio nella scrittura, dove dissero che avrebbero stabilito un giorno di cordoglio, e ogni casa avrebbe fatto cordoglio da sé. Dissero, dove hai ottenuto quelle ferite? Disse, nelle tue mani? Disse, nella casa dei miei amici. Coloro che lo trafissero lo guarderanno ed egli starà là, il Giuseppe. Disse, non come disse Giuseppe, non siate adirati con voi stessi, perché Dio l'ha fatto per preservare la vita. Cosa? La vita della Chiesa, il gentile, per amore del suo nome, un popolo dai gentili. Oh, siamo alla fine, fratelli miei, ci siamo. Benedetto sia il nome del Signore. Cantiamo questo buon vecchio cantico come fratelli e sorelle pentecostali insieme. Ora dite, ebbene, sono un battista, ma se hai la benedizione pentecostale, sei pentecostale. Bene. Bene, benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Ora ascoltate, amici, se c'è qualcuno qui fra noi che se da qualche parte lungo il viaggio della vita che una piccola amarezza è entrata nel tuo cuore, ascoltatemi, toglietela via ora, prendete quello, non lasciate che niente.
to thee. As my prophet has stood in the midst of thee and has declared my holy word, I speak unto thee even now by my spirit, saith the Almighty God. For I say unto thee, my people that out in this world tonight, yea, I have spoken days gone by concerning these things. Even this very hour are there great plans being made. Yea, that shall bring the hour of destruction upon this fair land. Yea, even in this world tonight, there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour, for I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness and to the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of a world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged, saith the Lord.
Amen. Amen, amen. Signore Gesù, ti ringraziamo per questi messaggi. Ci stimola, Signore, sapere che non siamo venuti meno, ma abbiamo mantenuto la fede. Oh, prego Dio che lo Spirito continuerà a rimanere nella Chiesa. Mantienici vicino uno all'altro, Padre. Mantienici con Te e cammina fra noi, Signore, in questa ultima epoca del candeliere in cui viviamo. Sii la nostra luce, splendi su di noi questi grandi tempi di oscurità, Signore, perché comprendiamo che candeliere e stelle parlano di oscurità. E Signore, siamo felici di essere figli della luce, che camminano nella luce di Dio. Non siamo legati alla terra con queste cose della terra, ma siamo Tuoi figli. Come Ti ringraziamo per queste cose. Ti ringraziamo per aver mandato questi messaggi come conferma della Tua parola. Possa Tu essere sempre onorato fra noi, Padre. Possa Tu tenerci lontani da ogni amarezza della terra. Mantienici santificati affinché le nostre vite siano pure, nette e sante davanti a Te. Lascia che il sangue di Gesù Cristo faccia questo per ognuno di noi, Signore. Togli dal nostro mezzo se c'è qualcosa che non è proprio giusta. Toglila da noi, Signore. Questa è l'ora del tempo di investigare. Queste riunioni hanno l'unico scopo di investigare i nostri cuori. Hai detto che quelle fiamme di fuoco dei Tuoi occhi cercano e conoscono i reami del cuore. Lo fai di certo, Padre, e rispondici e poi ci dici di fare mantenerci pronti per quell'ora che è in arrivo. Oh, come Ti ringraziamo per questo, Padre. Lo faremo con tutto ciò che è in noi per la Tua grazia. Amen. Oh, non lo amate? Ora, se c'è un estraneo fra noi, ecco com'era al principio. Quando Gesù era qui sulla terra, egli disse, qualcuno gli chiese in merito al caso di matrimonio, divorzio o qualcosa così, egli disse, non era così dal principio. Dobbiamo tornare al principio. Allora, se al principio era una chiesa pentecostale ed egli è la vite, noi siamo i tralci, ogni volta che la vite porta una chiesa, sarà una chiesa pentecostale, tralcio pentecostale, la stessa cosa che fu al principio, vedete? Ogni volta. Ora potete innestare altre viti, in esse porteranno il loro frutto. fatto. Potete prendere un arancio e metterci un limone. Porterà limoni che vivono della vita dell'arancio. Mettete un pompelmo oltre a ciò. E porterà un pompelmo perché è un agrume. Così queste organizzazioni, denominazione altro, piantate qui fuori, chiamate cristiane, possono vivere della vita cristiana. È esattamente giusto. Ma porteranno frutti denominazionali? È così, perché sono piantate fuori così. Ma se quel tralcio stesso metterà un, o quella vite metterà un altro tralcio, sarà, scriverà al suo seguito un libro di atti. È esattamente giusto, perché è ciò che avvenne la prima volta. Ogni tralcio che mette avrà arance, ognuno. E la Bibbia ha parlato, aveva 12 tralci su di essa. Oh, sono così felice di vivere sotto quel tralcio. Voi no? Sì, Signore. Oh, è meraviglioso. Bene, ricordate domani sera, ora sull'epoca di fila di Sardi, l'avanzare dell'organizzazione luterana. Martin Lutero.